per la terza volta. Ok. La prima parte del Vangelo di oggi potrebbe essere messa come un libro di storia. Perché? Perché abbiamo sentito tanti nomi che noi ritroviamo proprio anche nella storia universale. Vi ricordate alcuni di questi nomi? Di Ponzio Pilato, che però era una storia locale là, in quella terra che poi nel secondo secolo i romani cominceranno a chiamare Palestina. Prima ancora Anna e Caifa, i sacerdoti, anche lì in quella terra. Qualcuno che richiama proprio la storia universale. Tiberio, l'imperatore. Quindi dall'imperatore poi potremmo dire la presenza del re dell'impero romano in Palestina, attraverso poi Ponzio Pilato, attraverso i tetrarchi, la suddivisione del regno in quattro parti. I tetrarchi erano a guida di una di queste quattro parti. Abbiamo sentito appunto parlare di Erode, di Lisandria, di Filippo, poi Anna e Caifa. Quindi potremmo dire la storia universale, la storia anche più vicina a una terra che è la Palestina. E quindi sentire questi nomi, sentire i nomi storici, potrebbe farci pensare ai palazzi, ai regni, ai troni, al potere, all'autorità. Quindi c'è un'introduzione molto solenne, fatta di nomi grandi, di nomi altisonanti. Ma poi c'è immediatamente un cambiamento di rotta. Perché? Perché si arriva a dire che la parola di Dio scese, venne su chi? Su Giovanni il Battista. Non potrebbe dire, e chi è costui? L'imperatore capisco, il re capisco, i tetrarchi capisco, i sommi sacerdoti capisco, ma Giovanni chi era costui? Per di più la parola venne su Giovanni dove? Nel deserto. Ma se tutti quegli uomini lì, quei nomi che abbiamo ascoltato, sono nei palazzi, nei regni, nei luoghi di comando, sui troni, nel tempio, dove arriva la parola su Giovanni? Nel deserto. Luca, che è l'evangelista, lo stai sbagliando qualcosa? Sei sicuro di quello che stai scrivendo? Sì, è proprio sicuro. La parola di Dio venne su Giovanni nel deserto. C'è uno sbilanciamento. Del resto questa è una cosa che ritorna nei Vangeli. Forse qualcuno si ricorda quanto all'Epifania, noi cominceremo a guardare i magi, ma i magi arrivano da lontano, arrivano dall'Oriente, e il primo luogo dove vanno a bussare per dire siamo venuti per trovare il re di Giudea. Qual è questo luogo? Dove vanno innanzitutto? Vanno a cercare il Messia che è nato in quale città? A Gerusalemme, nel palazzo del re. Vedete che anche loro avevano in mente, beh, se è nato un re, è chiaro che dobbiamo andare a trovarlo nella capitale e dobbiamo andarlo a trovare nel palazzo del re. E invece poi dovranno mettersi in cammino verso la periferia, verso un luogo che non è proprio quello centrale. Vedete lo stesso stile, grandi nomi, i potenti, e invece la parola scese su Giovanni nel deserto. I magi arriveranno, andranno a corte, andranno nella capitale, e invece viene detto il Messia doveva nascere a Betlemme, fuori dai circuiti che tutti si aspetterebbero. Ecco, questo è lo stile del nostro Dio, che non disdegna certo le persone che anche guidano i popoli, ma preferisce farsi immediatamente trovare nelle periferie dell'umanità, sulle persone che magari immediatamente non contano, non cambiano la storia apparentemente. E allora, questo cambiamento che ci è chiesto proprio attraverso le prime battute del Vangelo è esattamente ciò che la seconda tappa dell'Avvento ci chiede. Noi troviamo scritto qui, dopo pregare, che era l'imperativo, il verbo della prima settimana, troviamo scritto cambiare. Perché? Perché poi questa parola che scende su Giovanni inizia a far parlare questo uomo. Giovanni diventa la voce che grida nel deserto. E cosa grida? Grida: è venuto il tempo di cambiare, di convertirsi, cioè di cambiare modo di guardare la vita, le cose, le situazioni, di guardare anche Dio. È venuto il tempo di cambiare. Ecco allora che l'insegnamento, l'orizzonte che questa seconda tappa di avvento ci affida è proprio questo: il cambiamento, cambiare, la conversione. Ognuno di noi man mano cresce alle sue abitudini, alle sue idee, alle sue certezze, alle sue così precomprensioni. A volte il Signore ci chiede: comincia a guardare da un altro punto di vista, comincia a cambiare. Anche prima nella catechesi con i ragazzi facevamo alcuni piccoli esempi per capire cosa si può, come si può cambiare, cosa vuol dire cambiare. Vuol dire che in settimana comincerai magari a sorprendere i tuoi familiari, perché di fronte a ciò che fanno per te ti dai grazie. Non me l'ha mai detto, grazie, cambia, mio figlio sta cambiando. Perché? Perché ricorderà magari lui in famiglia che abbiamo pregato oggi, ci fermiamo alcuni minuti per pregare. Un cambio, un cambiamento, una conversione, e poi man mano ognuno farà le sue concretizzazioni. Certo, al cambiamento ci sono sempre degli ostacoli. Anche la liturgia della parola ci diceva alcuni ostacoli, alcuni impedimenti verso il cambiamento. Oggi il Vangelo ci diceva: ostacolo al cambiamento è, ad esempio, la montagna. Le montagne, la parola di Dio ci diceva, bisogna creare una strada, un sentiero, ma per creare questa strada bisogna abbassare le montagne e bisogna riempire i burroni, le vallate, bisogna creare una strada diritta. Ecco perché c'è la protezione civile, bisogna abbassare le montagne e bisogna riempire i burroni. È chiaro che chi più di loro può darsi da fare in questo cammino, ma è quello che nel cuore ognuno di noi è chiamato a fare. Il cambiamento ha degli ostacoli, le montagne. Nelle montagne noi vediamo il nostro orgoglio, il presupporre di sapere già tutto, il dire io non devo cambiare, il pensare di essere già arrivati. Ecco qui la montagna che ostacola il cambiamento. Ma d'altro canto ci sono anche delle valli, ci sono dei burroni, delle fosse da riempire. E cosa sono sempre questi ostacoli al cambiamento? Sono le lontananze, le distanze, le freddezze, il disinteresse, il disimpegno. Vedete, queste sono come delle voragini, delle buche enormi che bisogna riempire per poter tracciare una strada diritta verso il Signore. E come sempre all'invito che la parola di Dio ci fa è abbinato nel tempo di avvento e poi anche di Quaresima un'opera di misericordia spirituale. Settimana scorsa pregare era abbinato a pregare Dio per i vivi e per i morti, per tutti. Questa settimana cambiare è abbinato a un'altra opera di misericordia spirituale, che è ammonire i peccatori. Ammonire i peccatori. È vero che questo è un termine un po' strano, però a pensarci bene, ammonire, cosa vuol dire? Cosa vuol dire ammonire? Voi lo usate normalmente questo termine nel linguaggio? No. Però non vi richiama niente ammonire, eh?
C'è qualcuno nel calcio?
Giustamente lui dice nel calcio, quando ammonisci qualche, perché l'arbitro arriva ad ammonire? Ha fatto un fallo, e quindi l'ammonizione cosa significa? Cosa vuole indicare al calciatore l'ammonizione?
Aiutare quando vedi qualcuno che sbaglia, hai sbagliato e...
Angelo sta già dicendo il significato dell'ammonimento, ma l'arbitro quando fischia e fa l'ammonizione, dà l'ammonizione, sta dicendo al calciatore che ha sbagliato e che se va avanti così rischia di mettersi fuori dal gioco. Gli arriva e gli dà il cartellino. No, prima andiamo per ordine. Ah, Ah, Paolo è espertissimo, va bene. Prima il cartellino giallo, poi il cartellino rosso. Quindi l'ammonizione è data anche da un segno. Cartellino giallo, tu sai che mettiti in riga, mettiti in ordine, perché c'è il rischio che se vai avanti così. Di per sé ammonire non vuol dire punire, ma vuol dire aprire gli occhi, sta attento. È un po' la parola di Giovanni Battista. Oh, bisogna cambiare. Il Signore arriva e tu dove sei? Ti stai lasciando trovare? C'è in te un laboratorio, c'è in te questo cammino, questo desiderio appunto di preparare il cuore. Ecco l'ammonire. Ammonire i peccatori, cioè i peccatori sono coloro che sbagliano. E chi sono i peccatori? Chi sono i peccatori? Dove ci sono? Qui ci sono dei peccatori? Ci sono? Io sono un peccatore? Come? Io sono un peccatore? No, questi dicono, certo che lo sono, come tutti. Allora, tutti noi, dal momento che siamo su questa terra, io ringrazio quelli che dicono che non sono un peccatore, ma tanta troppa grazia. Allora, tutti siamo peccatori. Perché? Perché appunto tutti condividiamo questa umanità, questo essere di terra. Ma anche tutti noi siamo figli dello stesso Padre. Allora, ammonire i peccatori, far presente alcune cose. Ah, già lo stavo facendo giusto tutto il discorso di aiutare l'altro a capire, bravissimo. Ma appunto uno potrebbe dire, ah, ma io non mi permetto di dire a quella persona che sta sbagliando. Chi sono io? Che diritto ho? Beh, se io mi sento fratello dell'altro, devo dirglielo. Se un po' tutti ci sentiamo più custodi dell'altro, allora, con carità, noi dobbiamo dire la verità. Questo aiuta noi e aiuta anche gli altri. Qualcuno si ricorderà che i primi due fratelli di cui si parla nella Bibbia, e cioè, come si chiamavano? Anna e Caifa? No, Anna e Caifa erano i suoi sacerdoti, che però un po' si assomigliano, Caino e Abele. A un certo punto uno ha ucciso l'altro, Caino ha ucciso Abele. Poi il Signore arriva e dice, oh Caino, dov'è tuo fratello? E cosa risponde Caino? Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Attraverso questa domanda Caino sta dicendo la verità della vita qui sulla terra. Ognuno di noi è custode dell'altro. Lo stanno capendo anche i grandi quando fanno le conferenze per il clima. Cioè dicono, se una nazione va in un modo e non si preoccupa dell'altra, a un certo punto il male del clima è per tutti. Non è che uno possa dire, io butto nell'aria tutte le emissioni, tutto lo smog, intanto ho i soldi, gli altri si arrangiano. No, è una cosa globale. Allora anche qui ognuno di noi è custode dell'altro, e proprio perché ci è chiesto, custodisci l'altro, ci viene anche chiesto, apri gli occhi. E se c'è qualcosa che non va, parlane, fallo presente, non per umiliare l'altro, non per farlo sentire un nulla, una nullità, ma per aiutarlo. Dal momento però che la nostra società è diventata individualista, ognuno pensa per sé, allora si fa anche la svelta a dire non tocca a me, non è affar mio, non mi interessa, no. La rivelazione del Signore ci dice, ognuno di noi è custode dell'altro. Ammonire i peccatori significa, stiamo camminando insieme, verso la stessa direzione, verso lo stesso Signore. Ci diamo una mano a diventare migliori. Ecco cosa vuol dire ammonire i peccatori. Diamoci una mano a diventare tutti migliori. Diamoci una mano a volerci più bene, tutti insieme. Questo vuol dire ammonire i peccatori. Perché uno non va a chiamare, a richiamare l'altro, perché pensa di essere supereroe o perfetto o lui non sbaglia mai, ma mentre fa presente qualcosa all'altro sa e riconosce che anche lui è nella stessa condizione, però insieme ci si dà una mano. Allora nelle nostre famiglie arriviamo anche a dare dei cartellini gialli, ammonire, ma perché? Perché vogliamo crescere meglio tutti insieme. Cosa vuol dire dare il cartellino? Se in famiglia sentiamo una bestemmia, si tira fuori il cartellino, ammonito papà, no, rosso subito, iniziamo dal giallo, se uno fa sempre i suoi porcacci comodi e non dà mai una mano in famiglia, cartellino giallo, tanti da fare per l'altro, custodisci l'altro. Se la mamma, anziché andare a messa, deve andare a fare sempre i bigotini o il frisè, allora cartellino giallo, prima il signore. Questo vuol dire cartellino giallo, ammonire, cioè ognuno è custode dell'altro. Guardate ragazzi, che i genitori sono i vostri custodi, ma anche voi siete custodi dei vostri genitori. Alcune cose tocca a voi dirgliele. Papà, mamma, oggi abbiamo pregato. Papà, mamma, oggi siamo andati a messa, siamo andati al supermercato, siamo andati ai mercatini, siamo andati, ma il Signore dove l'abbiamo lasciato? Capite cosa vuol dire ammonire? Vuol dire aiutarci a crescere, sentirci tutti fratelli, sentirci gli uni custodi degli altri. E la verità però va sempre detta con carità, con amore, altrimenti la verità da sola può uccidere, può essere che ci fa recuperare ciò che è avvenuto all'inizio. Caino che uccide Abele. No, la verità deve essere guidata dalla carità, e proprio per questo ci farà liberi, proprio per questo ci farà gli uni custodi degli altri. Vedete allora come anche questa opera di misericordia, che sembra lontana, è vicinissima, è sul campo di gioco, ma di quel gioco, quel campo che è la nostra esistenza. Nel momento di silenzio, guardando la croce, noi chiediamo: Signore, aiutami a sentirmi custode dell'altro, aiutami a crescere così insieme agli altri verso di te.